Ben tornato sulle frequenze di Tempo Radio, lo diamo a Massimiliano Faini che è il direttore di Garda 1. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Ovviamente gli ascoltatori non li invitiamo a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms e messaggi whatsapp che è il 348-31-88339, lo ripeto 348-31-88339. Allora, dunque, iniziamo subito col parlare della multi-utility che, del Garda che sta cercando di costruire, sta lavorando per costruire, no? Giusto?
Sì, stiamo lavorando per costruire questa realtà gardesana che possa riqualificare i servizi pubblici dal punto di vista energetico, mobilità e altri, dandogli una prospettiva di unicità territoriale come il Garda chiede, insomma, perché alla fine ovviamente la mobilità gardesana è uno dei servizi importanti anche dal punto di vista del ripensamento, di pensare un nuovo modo di muoversi sul Garda, e va visto per un'area vasta, omogenea, come tutto il Garda è.
Esatto. Certo.
E dunque con AGS, che è l'azienda gardesana servizi di Pestiera, stiamo facendo ovviamente un percorso con fatica di condivisione delle iniziative a livello proprio di energetico, di mobilità e di servizi destinati alla persona, in modo tale che si possa avviare, diciamo, una piattaforma di collaborazione permanente, appunto questa multi-utility, che possa essere una di riferimento appunto per gli enti locali al fine di sviluppare i servizi in maniera omogenea e di area vasta. Questo è l'obiettivo.
Certo, certo, quindi questo è fondamentalmente. E state dialogando anche con altre province e altre regioni, perché sembra veramente, quando penso al Garda, credo che sia una delle realtà più assurde per certi versi, variegata ma assurda, appunto. Un lago, tre regioni e quattro province, se teniamo conto anche che quella di Mantova ci arriva a 4 chilometri anche, per cui...
Sì, esatto. Dunque diventa difficile capire, diciamo così, come omogeneizzare anche i modi, diciamo così, di approccio ai vari servizi, o anche di incentivazione o anche di crescita dei servizi, perché alla fine noi ci siamo ovviamente fatti le ossa sul territorio lombardo in maniera abbastanza da pionieri negli ultimi 15 anni, essendo apripista di percorsi da produzione dell'energia da fonti rinnovabili, col fotovoltaico, con la geotermia, col micro idroelettrico, e poi, diciamo così, quando ci siamo iniziati ad aprire verso il territorio veronese, lì con altre normative, altre mentalità, altre capacità di affrontare queste tematiche con la Regione Veneto, effettivamente è come se fosse da reimpostare un avviamento, ecco. Dunque la complicazione è anche nel dialogo tra le varie regioni. Si parla di un Garda unico. E tutti gli effetti siamo noi che abbiamo posto soprattutto le divisioni politiche territoriali. Invece bisognerebbe pensare, certo, diciamo, a cominciare, diciamo, a ragionare per aree omogenee, perché alla fine comunque sia il bacino idrografico gardesano è un'area omogenea, unica.
È omogenea, come il presidente una volta ha citato un politico gardesano che diceva che i pesci non hanno la targa.
I pesci non hanno la targa, esattamente. I pesci non hanno la targa è una delle espressioni che Valentino Frau aveva utilizzato da sempre anche in Senato, quando voleva appunto rappresentare un territorio che ci si trovava sempre a discutere su 3, 4, 5 tavoli, quelli che erano magari le iniziative di un ambito unico. Parlando appunto di ambito, cioè, è un ambito idrografico, ma è un ambito turistico, ma è un ambito anche economico e commerciale che condivide le medesime, diciamo, caratteristiche, sia in sponda veneta che in sponda gardesana, bresciana che in sponda trentina, e dunque alla fine ci si ritrova con le stesse attività cresciute in ambiti politici sempre magari non allineati che fanno fatica a dialogare.
Ecco, e tra l'altro è un ostacolo molto più importante di quanto uno possa pensare. Le leggo un messaggio che è ad hoc, dice Faini, lei ha una versione, una visione moderna ed evoluta del Garda, purtroppo l'ignoranza tante volte regna sovrana. Faccio un esempio, in questi giorni, non so se l'hanno dato o lo stanno per dare, eccetera, c'è un premio Brescianità, per esempio, che è appunto orgoglio bresciano, sacrosanto, eccetera. A Vicenza danno il premio Vicenzosità, non mi ricordo come si chiami, perché sono convinti che siano loro i migliori imprenditori, quelli che si danno da fare di più, eccetera, eccetera. Quasi quasi noi lombardi siamo mantenuti, per esempio, no? Ed è una cosa, è un ostacolo alla fin fine, o no?
È un ostacolo anche avere una chiave di lettura del Garda in maniera frazionata così, è un ostacolo. Perché di per sé ci sono 140 chilometri di costa e dal punto di vista diciamo territoriale è la medesima estensione più o meno della costa romagnola, dunque alla fine ha una potenzialità turistico-ricettiva importantissima per l'economia nazionale, dunque bisogna pensare diciamo così che i ragionamenti anche di prospettiva sulla mobilità e sull'accesso a questi territori devono essere veramente studiati oggi per affrontare quelle che saranno le problematiche dei prossimi 30-50 anni.
Ecco, e a proposito di mobilità, ecco, voi vi occupate anche molto di questo, proprio adesso si avvia andiamo verso la bella stagione, già le giornate sono ormai c'è luce fino alle 6 più o meno del pomeriggio, se ci fosse l'ora legale fino alle 7 sarebbe. Si spera che la pandemia, però siamo un po' più esperti, abbiamo visto che col caldo tende comunque a contenersi, eccetera, eccetera. Quindi, per esempio, mobilità, il Garda è anche questo, senza dimenticare non solo i turisti, ma i residenti anche, per esempio.
Sì, assolutamente, penso che bisogna pensare ovviamente sì, soprattutto a chi abita sul Garda durante tutto il periodo dell'anno, perché sicuramente se il residente trova una forma anche di muoversi sul Garda nei periodi magari del fine settimana dove ovviamente si creano delle code, degli intasamenti, delle nevralgie nella mobilità che non si riesce a pensarne l'alternativa, bisogna partire da lì e dire benissimo, cerchiamo di ripensare il modo di approcciarsi ai centri storici magari di questi paesi che sono anche da conservare per la loro morfologia urbana, ecco, perché non bisogna pensare ovviamente di dar spazio nei centri storici al posizionamento di auto, bisogna cercare di arrivarci con altre modalità nei centri storici e farli vivere correttamente dal punto di vista proprio della vivibilità. Mi immagino che
certo, sì.
Transitare sul lungo lago di un centro storico non sia proprio l'obiettivo migliore. L'obiettivo migliore è far sì che sul lungo lago del centro storico ci si possa passeggiare, ecco.
Esatto,
e si possa tranquillamente godersi della giornata senza avere
il
traffico che ti accompagna.
È un problema annoso, questo dell'Italia, perché l'Italia è piena di arte, storie, eccetera. È un classico, per esempio, magari una chiesa barocca, cos'è, con una bella T di tabacchi davanti, eccetera. Ecco, questo è proprio un classico. Proprio.
È un insieme di cose, ecco. Dunque, noi lavoriamo adesso su settori che sono ovviamente pubblici, tipo la mobilità, tipo appunto l'energia. Su questo stiamo facendo anche un progetto, stiamo avviando un progetto interessante per un comune che è il comune, uno dei più piccoli bresciani, che è Magasa,
sì.
Sul quale territorio abbiamo sviluppato degli impianti da fonti rinnovabili. Abbiamo acceso due centrali micro idroelettriche della potenzialità al di sotto dei 50 kW posizionati sull'acquedotto esistente. Una
sì.
località Cordenta e una località Denai, e ha altri due impianti fotovoltaici nella località di Cimarè. Questa autoproduzione di energia dà il via a un primo piano energetico integrato e tecnologico che permetterà di condurre tutti i fabbisogni energetici degli edifici pubblici e degli impianti pubblici, dunque anche dal punto di illuminazione, del comune di Malasa. Cercheremo di creare una logica, diciamo, di conduzione urbana dei fabbisogni energetici dalla produzione al consumo, che sia sostanzialmente governata in modo tale che ci sia il minor spreco di energia possibile, dunque adottando anche tecnologie a LED e a basso consumo, in modo tale che si riesca a creare un equilibrio tra l'autoproduzione locale di energia, e dunque con le disponibilità che si hanno, e il consumo, in modo tale che ci sia, diciamo, intelligenza applicata a un territorio che ha assoluta necessità di sostenibilità per poter continuare a essere popolato e a essere vissuto quel territorio. Dunque attenzione verso anche l'entroterra, ecco. Questo è un altro percorso che abbiamo avviato.
Allora, le leggo i messaggi, direttore, perché sono tanti a questo punto. Vabbè, uno dice Garda 1 assume, non c'entra niente con quello che abbiamo detto, però io glielo leggo.
Sì, abbiamo sul sito www.garda1.it uno spazio dedicato al lavoro con noi.
Lavora con noi, ecco, cliccare su lavora con noi e guardare le opportunità.
Esattamente, lì pubblichiamo i bandi per le stagionalità, per le necessità, insomma,
poi
attenzione di collaboratori.
Faini, devo fare i complimenti agli operatori che fanno di tutto per non dare fastidio al traffico, dice, complimenti. Poi, grazie. Ancora, dunque, altro messaggio, lei è una persona professionale e determinata, però il depuratore del lago Alonato anche no, per favore, dice un altro ascoltatore.
Adesso ci stanno lavorando i punti tecnici per capire qual è la soluzione.
Cioè, stanno studiando la situazione, spieghiamo, non è che stiamo facendo il depuratore, tranquilli, non attendo.
No, assolutamente, stanno studiando la situazione.
Poi ancora, bisogna che pensiate di mettere le ricariche a 100 kW per fare presto.
Ci arriveremo a fare la prima carica.
Quella veloce?
Fast, veloce, sì, a Desenzano da 70 kW.
Poi
alle spalle abbiamo un impianto fotovoltaico che ci darà anche corrente in istantanea.
Un giorno le chiederò anche che fine ha fatto l'idea di fare le auto ad aria compressa, magari, non so, si ricorda che negli anni 70 erano venute quelle. Allora, dottor Faini, per caricare una Tesla ci vogliono 20 kW più 6 ore a livello casa. È impossibile caricare, bisogna per forza venire nelle vostre colonnine, dice un ascoltatore.
Ovviamente l'autonomia di un'auto è esattamente proporzionale alla batteria che ovviamente ha a bordo, e avere 70 kW di disponibilità, 70 kWh o 60 o 50 comporta ovviamente del tempo per ricaricarlo. Purtroppo le utenze domestiche hanno dei loro limiti anche impiantistici.
Certo.
E dunque una casa domestica può avere anche 10 kW, ma se avesse 10 kW ci vorrebbero, certo, 6 ore per ricaricare la batteria.
Certo.
Dunque è pur sempre la logica del arrivo, parcheggio la sera, la mattina la trovo carica.
Però questa è empirica, sto parlando con un ingegnere, magari in bacchetta quando ci vediamo, però presto e bene non stanno bene insieme, non vanno d'accordo insieme, adesso non mi ricordo come sia il detto. Se la batteria è caricata più lentamente dura un po' di più, un pochino forse, è una sensazione.
Si stressa meno.
Ecco, si stressa di meno, la ricarica veloce, ecco. Faini, curate l'acqua del lago di Garda, dice un altro messaggio. Dice
sì, quello sì. È legato ovviamente anche alle caratteristiche dei sistemi di raccolta dei reflui urbani, dunque bisogna cercare di perfezionarli sempre di più.
Poi, dottor Faini, le faccio una domanda tecnica, ma lei nelle auto elettriche non ha pensato che siamo seduti su una scatola di 20 kW e l'inquinamento su di noi così? Cosa ne pensa? Per il campo magnetico, eccetera, forse per,
No, quello del campo elettromagnetico sono assolutamente situazioni già studiate dalle case produttrici delle auto, dunque su quello siamo sicuri. Dal punto di vista ovviamente del percorso evolutivo della mobilità, questa è una delle fasi. sicuramente in futuro ci potrebbero essere sicuramente sistemi che possono anche dipendere da altri combustibili, da altre forme di combustibili. Sembra che l'idrogeno adesso ritorni, diciamo, come possibile alternativa per percorrere ulteriore passi in avanti su una mobilità.
Beh, ma quello può essere una buona, con un basso voltaggio fai la elettrolisi e che poi dopo, cioè tu elettroscindi un litro d'acqua e bruciandola produci un litro d'acqua per, sotto forma di vapore, però vabbè.
Tutto sommato la tecnologia la conosciamo e si potrebbe arrivare sicuramente anche lì. Ovviamente i costi industriali, il percorso d'avvicinamento. 5-6 anni fa, quando abbiamo iniziato con la mobilità elettrica, eravamo pionieri. Oggi invece tutte le case automobilistiche producono auto elettriche e producono, diciamo così, auto che sono plug-in e dunque possono avere la doppia alimentazione.
Allora, questo gliel'ho già letto. Dottor Faini, va tutto bene, le auto a combustione inquinano, ma ha letto una ricerca americana che parla di inquinamento elettrico sulle persone con le auto elettriche. Quindi siamo sempre lì, con...
Sì, questo è un tema che sicuramente andrà perfezionandosi col tempo. Sicuramente una ricarica di auto fast già comporta ovviamente la disponibilità quando si ricarica l'auto di parecchia energia alle spalle per poter ovviamente soddisfare in breve tempo la ricarica delle batterie. Sono tutte condizioni ambientali che si stanno sviluppando sempre meglio e sempre più, diciamo, attente, diciamo,
A proposito di auto elettriche, le scrivono, Stefano le dice, quando le auto elettriche le avete un po' vecchie, le mettete in vendita, come, dove, quando? Salutiamo Stefano che ha fatto questa domanda.
Non abbiamo ancora raggiunto il limite, diciamo, di utilizzo della prima autovettura elettrica che abbiamo acquistato. E effettivamente potrebbe essere l'anno prossimo, perché sono passati 5 anni, dunque cominceremo magari a valutare questi aspetti. Noi di solito le riconsegniamo ai concessionari quando facciamo il bando per l'acquisto di quelle nuove, e dunque c'è una riconsegna al concessionario. Vedremo.
Certo.
Penso che manterremo questa linea di condotta.
Poi c'è un consulente per il filtro dell'acqua, sono di Calvagese, dice un ascoltatore. Non avete un consulente per il filtro dell'acqua.
Allora, il filtro dell'acqua è un apparato messo ovviamente a domicilio per cercare di evitare che arrivino al rubinetto dei frammenti che possono essere di minerali pescati dalla falda del pozzo di Calvagese. Sicuramente, però non le so dire, ce ne sono tante di soluzioni possibili.
Certo.
Sono ovviamente soluzioni che tutte sono delicate dal punto di vista ovviamente igienico. Filtri che si possono tranquillamente installare, ma bisogna mantenerli ovviamente in ordine. Non bisogna dimenticarseli, ecco.
Poi le chiedono l'illuminazione a LED, chi la fa? Punto di domanda. O chi la installa?
Anche noi installiamo illuminazione a LED. L'illuminazione a LED, ovvio che possono essere i comuni anche liberi di creare bandi, fare ricercare fornitori, installatori, ce ne sono tante di ditte che sanno fare questo mestiere egregiamente.
Poi c'è un altro messaggio della sua ascoltatrice affezionata, dice: dottor Faini, quando viene in diretta così la vedo in diretta, che è bello. Quindi questo
la prossima volta
era arrivato prima, gliel'ho tenuto un po' per ultimo, diciamo così, insomma.
Quindi aspettiamo
in diretta, direttore. Poi c'era, a proposito, guardi che c'era un messaggio che aveva detto: direttore Gardauno fornisce solo acqua e spazzatura, no, pare che quella è acque bresciane, o anche gas ed elettricità, e se non lo fa cosa aspetta, che sono stanco. Poi cito alcune aziende che non vado a citare io in diretta, ovviamente, insomma, dice che è stanco di quelle aziende lì, quindi vorrebbe avere Gardauno che per il gas, l'elettricità, tutto quanto.
Allora, noi per adesso non saremo distributori e neanche non abbiamo la capacità di essere commerciali nella distribuzione del gas e dell'elettricità. In futuro penso che non, per come siamo strutturati, che siamo azienda pubblica al 100% e i nostri soci sono i comuni, non sarà possibile farlo con facilità, perché ovviamente dobbiamo sottostare a una serie di assolute indicazioni che vengono dai comuni stessi.
Certo.
Noi non siamo un'azienda che ha scopo di lucro, e dunque soprattutto se si creano marginalità negli investimenti, si reinveste sul territorio, e questo è fondamentale, perché Gamba 1 è un'azienda pubblica. A toccare settori tipo la vendita dell'energia, la vendita del metano, si entra ovviamente in un mercato che ha, diciamo, le sue regole, e fanno un po', diciamo, vanno in contrasto con le regole dell'azienda come la nostra, dedicata al territorio, dedicata alla crescita dei servizi e alla conduzione dei servizi in economia, efficienza e efficacia.
Certo.
Siamo, diciamo, avvocati ad essere un'azienda senza scopo di lucro.
Senza scopo di lucro. Allora, siamo in chiusura, noi cioè, le è arrivato anche un Forza Inter, non so se ho scoperto che è interista, non lo sapevo. Va bene. Noi ringraziamo. Come? Non lo è, quindi non so perché sei arrivato, va bene. Siamo in chiusura, ringraziamo tantissimo Massimiliano Faini, che è il direttore di Garda 1. Grazie direttore. Grazie.
Grazie a lei, grazie a tutti i radioascoltatori.
Grazie.
Grazie, buona giornata, grazie.